Benvenuti o ben ritrovati sul podcast Azzurro Napoli. Ciao Piotre, buongiorno.
Ciao Matador, buongiorno. Oggi non ci vediamo, oggi non ci vediamo. Di solito il nostro è un
Sì.
podcast che si vede su Spotify, salvo qualche mattinata in cui sei in luoghi, come dire, dove la connessione purtroppo non ci permette di trasmettere anche il video.
Esatto.
Per cui, insomma, andiamo su un podcast, su una versione classica del podcast. Siamo, tra virgolette, rilassati perché ormai comunque, diciamo, senza gli impegni del weekend del Napoli. Non ci resta altro che andare a spulciare un po', diciamo, le novità del Napoli di Mazzarri e quelli che sono poi i risultati dei vari azzurri sparsi in giro per l'Europa e per il mondo con le diverse nazionali.
Diciamo che il weekend senza Napoli è comunque particolare perché al di là del periodo difficile della squadra, comunque stare senza, ecco, la possibilità di poterlo vedere, no, in campo, che sia sabato o domenica, è comunque una cosa brutta, tra virgolette. Ci restano le nazionali, anche se non è che fanno entusiasmare, sinceramente, in maniera particolare. Ieri due azzurri, se non ricordo male, impegnati con le rispettive nazionali, entrambi vittoriosi. Lobotka con la Slovacchia e invece Østergaard con la Norvegia.
Sì, e poi c'è Kvara.
Ah, giusto. Già. Il pezzo pesante me l'ero
Hai
dimenticato.
dimenticato, come dire,
Sì.
il calibro da 90.
Sì, perché poi ha fatto anche una prestazione davvero di livello assoluto. Doppietta alla Scozia, ha portato la Georgia a una vittoria molto importante per il girone. In una partita in cui dire che è stato malmenato è dir poco, quindi davvero prestazione sontuosa da parte di Quara.
Assolutamente sì, poi insomma sul web c'è chi si divide tra un calciatore sopravvalutato e un calciatore. Ragazzi, io quello che mi permetto di dire, cercate di trovare il tempo e la possibilità di vederlo giocare dal vivo. Dopodiché penso che qualsiasi tipo di discussione finisca lì, perché è veramente uno spettacolo assoluto.
Sì, ma poi ricordiamo che ha 22 anni, quindi voglio dire, ha tutto il tempo anche per crescere in quelle piccole cose che ancora gli possono mancare, come la continuità, ecco, durante tutta la partita, ma anche nel Napoli stesso, se vogliamo trovare un giocatore che si è fatto trovare pronto tutte le partite che ha giocato, è proprio Kvara. Si è preso la squadra sulle spalle, ha provato con delle giocate anche nell'ultima partita con l'Empoli, dove davvero prima del suo ingresso in Napoli, a livello anche di dribbling, a livello di occasioni pericolose, ne aveva avute veramente pochissime. Con il suo ingresso, invece, qualcosina da un punto di vista tecnico almeno si è visto. Quindi, ragazzi, parliamo secondo me di un giocatore, di un campione che può davvero diventare un fenomeno assoluto nei prossimi anni.
Sì, ma allora, giustamente parlavi di continuità di questo
Sì.
calciatore nell'arco delle partite e forse anche in questa parte sciagurata un po' di inizio di stagione del Napoli è stato anche sfortunato in un paio di circostanze ed è mancato un po' nella finalizzazione, perché ci sono state un paio di palle gol che probabilmente da sole avrebbero fruttato 4 punti in più al Napoli.
Parli di quello lì con l'Empoli?
Eh sì, vabbè, con l'Empoli, ma poi anche, sì, diciamo, in una partita precedente ha avuto un'occasione no, nei minuti finali, proprio se non ricordo male, che sfortunatamente ha colpito proprio il portiere, ha centrato il portiere e quindi di fatto è sfumata poi la vittoria del Napoli che si era dovuto accontentare del pari, se non ero col Bologna, se non ricordo male.
Ah, ok. No, vabbè, diciamo che con l'Empoli in realtà aveva tirato anche abbastanza bene. Forse con uno stop orientato diversamente poteva aggiustarsela meglio prima del tiro. Però diciamo che lì secondo me più i meriti di Berisha che l'errore proprio di Kvara. Però sì, diciamo che chiaramente non è un bomber, ancora non può esserlo. Migliorando anche quell'aspetto lì, sembra, però rischia di diventare veramente infermabile perché poi si ha la tecnica che ha, i dribbling, ci abbini poi un tiro, diciamo che può segnare in qualsiasi momento, in qualsiasi modo, allora veramente parleremo di un fenomeno.
Sì, quindi diciamo, ecco, l'appunto se possiamo fare è proprio quello, cioè cercare un attimino di lavorare per migliorare queste finalizzazioni che magari non possono per forza di cose essere spettacolari, ma che sono spesso dannatamente importanti.
Secondo me, da questo punto di vista, è anche il fatto che dovrebbe essere un pochino più lucido sotto porta, deriva anche da determinati movimenti che deve imparare a fare, o comunque che lo schema gli possa permettere di fare, di essere un pochino più alto, un pochino già proiettato verso la porta, non dover necessariamente poi partire da centrocampo.
Sicuramente, come dici tu, se devi prima fare falcate di 40 metri palla al piede, ovviamente ci sta che perdi poi anche un po' di lucidità sotto porta.
Sì, perché poi continuamente raddoppiato se va bene, perché a volte anche triplicato costantemente durante tutta la partita. E ieri, tra l'altro, con la Georgia ha giocato in un ruolo leggermente diverso dal solito, perché era più, diciamo, quasi seconda punta, rispetto, ecco, a come siamo abituati a vederlo noi sempre sulla fascia. E ha fatto molto bene, quindi questo può essere anche un appunto molto interessante per Mazzarri.
Sicuramente, perché poi se insomma, le formazioni avversarie prendono le contromisure per il tuo calciatore, devi anche cercare altre soluzioni per come dire, cercare di valorizzarne poi le qualità, perché comunque sono delle qualità talmente lampanti, talmente cristalline, che puoi inventarti veramente di tutto con il talento di Quara.
Assolutamente, assolutamente. Poi Piotr, direi di chiudere con una battuta il discorso Quara, era riposato, no? Perché giustamente con l'Empoli gran parte della partita non l'ha giocata, quindi era prontissimo
Sì,
per questa sfida nazionale.
evidentemente Rudy Garcia ci teneva veramente tanto a questa vittoria della Georgia.
Sì, probabilmente è così, noi non lo sappiamo perché non ce ne eravamo resi conto, ma probabilmente era questo il vero motivo.
A noi fa piacere che la Georgia abbia vinto e si sia potuta godere una grande serata di Quara, anche perché sono tantissimi i georgiani a Napoli,
Sì.
quindi voglio dire, ci fa solo piacere. Però ci avrebbe fatto piacere anche vederlo qualche minuto in più in campo contro l'Empoli. Ce
Sì, decisamente sì.
ne
Però
sarebbe stato
abbiamo
sicuramente bisogno.
sì, abbiamo voltato pagina. Ieri altro allenamento di Mazzarri, provato anche il 4-3-3 in amichevole, ovviamente aveva quasi tutti i giovani a disposizione, giovani della primavera, però ecco lo schema che credo sia orientato, appunto, come dicevamo anche in passato, a fare quello, è questo 4-3-3. Vediamo come lo interpreterà, no? Anche nei ruoli dei vari giocatori.
Sì, è interessante soprattutto capire che tipo di centrocampo andrà a costruire, perché diciamo, ovviamente le alternative non mancano, sono di diversa tipologia tra Zielinski, Elmas, Anguissa, Kajust. L'unico forse insostituibile mi sembra Lobotka lì in mezzo.
Sì, sicuramente sì. Poi uno della qualità di Lobotka, ovviamente deve rifiatare anche lui, chiaramente. Non hai a disposizione forse quello lì che possa farti rifiatare nell'immediato, almeno a livello di rosa, però potresti, appunto, cambiando qualche elemento e cambiando un pochino modulo, far riposare poi anche lui quando è necessario, però partiamo da questo punto perché farlo riposare giusto per, credo che in questo momento sia assolutamente sbagliato, cioè deve affidarsi comunque a una squadra che dia una solidità da tutti i punti di vista adesso, Mazzarri, perché il periodo è particolare, perché il calendario adesso è veramente, veramente complicato.
Ma poi io credo che comunque si possa optare anche per una gestione diversa, cioè comunque partire sempre con Lobotka e poi a seconda dell'andamento delle partite cercare di risparmiargli più minuti possibile.
Ma io credo che questa debba essere una cosa, non dico fissa, ma quasi. Cioè, tu devi partire, secondo me, poi secondo noi, insomma, siamo tifosi, non siamo esperti o okay, che non siamo allenatori, però partire sempre con la formazione titolare o la miglior formazione che puoi mettere. Poi, acquisito il risultato, fai i giusti cambi nei giusti tempi, ma fare il contrario è sempre un rischio, l'abbiamo visto appunto sulla nostra pelle purtroppo contro l'Empoli.
E poi credo che è sempre più facile gestire una partita piuttosto che doverla andare a recuperare.
Sì, sicuramente è così. Però io credo che da questo punto di vista Mazzarri sia molto, molto intelligente. Quindi non faccia di questi errori. Poi è chiaro, anche lui avrà i suoi difetti, sicuramente. Però da questo punto di vista sono abbastanza tranquillo che sulla lettura della partita sia uno dei migliori.
Sicuramente, e ripeto, poi tante volte è riuscito veramente a recuperare delle partite che sembravano ormai compromesse proprio attraverso comunque delle letture, delle piccole modifiche che hanno permesso poi di recuperare il risultato. Quindi, come lettura della partita, sicuramente io credo che non si possa che andare a migliorare. E oltretutto, credo che da come sia partito, anche con l'amichevole di ieri, ci sia tutta l'intenzione di riproporre il più possibile il Napoli di Spalletti.
Esatto.
E quindi io credo che lui voglia continuare su quel solco lì, anche se non gli appartiene storicamente, però, questo ormai diciamo, è assodato, l'abbiamo analizzato più volte, però ecco, magari vedremo un nuovo Mazzarri, anche perché comunque anche lui ha l'esigenza di proporsi con un qualcosa di nuovo, per potersi poi rilanciare definitivamente anche come allenatore.
Ma guarda, ti dico, il calcio è talmente cambiato negli ultimi tempi che un allenatore, anche di una certa età, come Mazzarri, abbia questo spirito anche di poter cambiare quella che è stata la sua visione di gioco per tutta la carriera, e denota ancora di più un'intelligenza molto grande. Credo che davvero in futuro questi allenatori, partendo dai più giovani, non debbano avere uno schema fisso. È chiaro, un'idea di calcio loro la devono avere tutti quanti, però devono essere bravi anche a confrontarsi poi con il materiale che hai a disposizione. Quindi sentir parlare di un allenatore che non può mai allenare quel tipo di rosa perché è legato, non lo so, alla difesa a 3, per dire, è una cosa che secondo me nel corso di questi anni deve scomparire completamente.
Sicuramente diciamo, un allenatore in grado di proporre più moduli, più soluzioni, ha sicuramente più possibilità di allenare.
Esatto, esattamente, e la possibilità anche di far bene poi appunto con la squadra che ha a disposizione, quindi bravo anche nel momento in cui entra a stagione in corso, ma bravo anche nella lettura diversa di determinate partite, perché è chiaro che se tu poi giochi sempre con lo stesso schema, gli avversari prima o poi ti riescono a capire e lì devi essere poi bravo anche a switchare, a cambiare. In uno schema leggermente diverso. È chiaro, non ti devi allontanare dalla tua idea di calcio, che poi resta quella lì, però devi essere bravo, ecco, a utilizzare una rosa come quella del Napoli, che davvero puoi fare tante cose diverse nel corso della stessa partita. Devi essere bravo, bravo a portarla avanti e a farla.
Sicuramente, sicuramente. Ma Dador, per oggi ci fermiamo qui.
Sì.
Anzi, per questa settimana ci fermiamo qui.
Sì, andiamoci a godere, tra virgolette, la partita della nazionale, importantissima tra l'altro, deve vincere due partite con Macedonia e Ucraina e poi ci ritufferemo in campionato e ci aspetta veramente un mese di fuoco per il nostro amato Napoli.
Assolutamente sì. Dall'Italia onestamente non mi aspetto grandi prestazioni, però vediamo che insomma almeno speriamo che almeno arrivino i risultati.
Esatto. Piotr, un abbraccio a te, un saluto a tutti gli amici ascoltatori del podcast e alla prossima settimana, sempre Forza Napoli.
Ciao a tutti, buon weekend. Ciao Matador. Oppla.